SBS Italian.
Addirittura, se vogliamo, anche prima, pensiamo al Port Huron Statement, al manifesto di Port Huron, che era del 1962, quando cioè la società degli studenti per una società più democratica aveva scritto un programma, il titolo è Il programma per una generazione, in cui si diceva proprio che quella generazione, quella nata dopo la seconda guerra mondiale, era cresciuta in condizioni di media agiatezza, era stata educata in università, ma si ritrovava in un mondo molto diverso da quello in cui sperava. Cioè il 68 è innanzitutto a livello globale una questione generazionale.
In che senso generazionale, a parte naturalmente lo spartiacque della Seconda Guerra Mondiale?
Nel senso che i protagonisti del 68 sono la nuova generazione nata appunto dopo la Seconda Guerra Mondiale, che si trovava in un mondo che stava cambiando, che conosceva un benessere che nessuno mai aveva provato, ma aveva dei forti sentimenti di disagio etico e morale, cioè una contestazione della società in generale, ed è per questo che il 68 è globale, è mondiale, perché inquadra tutta quella generazione. Mettiamola così, il 68 nasce prima del 68, ma anche senza andare così lontano al 62. Pensiamo alla Grecia, quando nel 68 la previsione della vittoria alle elezioni delle sinistre aveva provocato un colpo di stato militare ed era iniziata la famosa dittatura dei colonnelli. Oppure in Medio Oriente, quando si era appena, sempre nel 67, si era appena combattuta l'ennesima guerra, la guerra dei sei giorni, tra l'Egitto, la Giordania, la Siria contro Israele. Oppure in Bolivia, nell'ottobre del 67 viene catturato e ucciso Ernesto Guevara, che era già uno dei miti, insomma, di questi giovani. Perché? Perché era un ribelle, no? La contestazione contesta, scusate il bisticcio di parole, proprio lo stato della società. E poi ancora, nel gennaio del 68 era diventato a Praga, in Cecoslovacchia, era diventato segretario del PC Alexander Dubček, che aveva provato a far nascere una nuova stagione e applicare il socialismo, quello che loro definivano dal volto umano, cioè una contestazione dell'Unione Sovietica che, come patria del comunismo, non veniva più riconosciuta appunto patria del comunismo da questa nuova generazione. E poi pensiamo agli Stati Uniti, il crollo del mito degli Stati Uniti, che deriva non solo dal Vietnam, dalla guerra in Vietnam. All'inizio del 68 c'è la famosa offensiva del Tet, che sconvolge gli americani che pensavano di vincerla quella guerra, e invece il più famoso anchorman americano Walter Cronkite esordisce in televisione dicendo testuali parole: cosa diavolo sta succedendo? Io pensavo che stessimo vincendo. Ma poi sempre nel 68, non a caso negli Stati Uniti, viene assassinato in aprile Martin Luther King e esplodono le comunità nere, 110 città americane in rivolta, i ghetti in fiamme, ci saranno 39 morti e 2500 feriti. E poi non basta, perché in giugno, due mesi dopo, viene ucciso il fratello di John Kennedy, Bob Kennedy, che era candidato alla presidenza e molto probabilmente avrebbe vinto le elezioni. E poi ancora nell'ottobre, come dimenticare l'immagine simbolo del 68, cioè le Olimpiadi di Città del Messico, quando Tommy Smith e John Carlos, rispettivamente primo e terzo nei 200 metri, sul podio chinano la testa e alzano il pugno con il guanto nero, il simbolo delle Black Panthers, delle rivolte degli Stati Uniti.
Un esempio, insomma, molto caro questo a noi qua in Australia, visto che il terzo era proprio un atleta australiano, Norman.
Certo, il quale, come raccontano i libri, era solidale con i due ragazzi, molto solidale. Senza dimenticare quello che succede in Giappone. In Giappone esplodono le università e il Giappone è una società molto conservatrice, era stata occupata dagli Stati Uniti, eppure anche in un posto come il Giappone, contro la guerra, perché questa è la chiave, contro la guerra in Vietnam, esplodono anche in Giappone le università. Cioè, come si vede, il 68 è una questione globale che investe, per poterla comprendere, una intera generazione.
Approfondiamo proprio questo tema, il tema della globalità, della globalizzazione. È un anticipo di quello che succederà nel mondo, direi, qualche decennio più tardi?
Ma a mio parere sì, si può interpretare così, perché non dobbiamo dimenticarci che ormai nel 1968 sono esplose le comunicazioni di massa e quindi le esplosioni di rivolta circolano su scala mondiale, rimbalzano praticamente da un continente all'altro, indifferenti alle distanze e ai confini, e addirittura, se ci pensiamo, pensate alle differenze sociali e politiche di tutti questi paesi, queste rivolte rimbalzano indifferenti anche ai diversi contesti politici e ideologici. In pratica vi è una nuova dimensione di partecipazione sociale, cioè adesso si poteva pensare per la prima volta nella storia, ripeto grazie alle comunicazioni di massa, di essere cittadini del mondo e ci si sentiva interpellati e coinvolti anche nelle miserie, nelle tragedie di popoli lontanissimi da noi. L'Australia, il Vietnam, l'Italia, il Vietnam, la condizione dei neri negli Stati Uniti. Quindi è la mondializzazione della cittadinanza, in pratica una premessa, insomma, a un periodo molto vicino a noi ormai.
Nella breve carrellata che ci hai fatto prima di tematiche del 1968, la cosa che salta di più all'occhio è il fatto che siano tutte eterogenee. Ci sono dei temi che non dovrebbero stare insieme, eppure lo sono. Quindi come si deve leggere questa unità nella diversità?
Ecco, infatti, questa è la grande complessità che noi che facciamo questo lavoro cerchiamo di interpretare non senza grandi difficoltà. Però forse il 68 si può spiegare in questo modo, cioè da un lato che cosa non fu? Non fu per esempio una rivoluzione politica in realtà, perché pensiamo alla Francia dove dopo il maggio francese, che non ho citato prima ma è importantissimo, in realtà vince De Gaulle, anzi stravince De Gaulle, quindi vincono i conservatori. Negli Stati Uniti la stessa cosa, perché alle elezioni del 68 vince Richard Nixon, quindi i conservatori. Quindi non fu una rivoluzione politica, non fu neanche un evento in sé, perché appunto l'abbiamo visto, sono tante cose in giro per il mondo, ma forse una accumulazione allora di crisi già latenti, cioè la crisi della società dei padri, che viene in questo momento contestata. E quindi cosa fu il 68? Fu sostanzialmente, mettiamola così, una spallata, fu uno spostamento nel vissuto quotidiano, una sorta di breccia culturale per una nuova società. Del resto il caso italiano è significativo, perché molti, io tra questi, sono convinti che senza il 68, per fare il caso della società italiana, non avremmo certamente avuto le leggi sul divorzio del 1970, né quelle sull'aborto, né soprattutto il nuovo diritto di famiglia, proprio perché la stessa famiglia veniva contestata in sé.
Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti.
Un puro forcément permanent della società capitalista.
Antonio, stavi citando appunto il maggio francese, uno degli elementi, uno dei momenti storici che più sono rimasti a distanza di 50 anni, e hai anche detto che non portò a un cambiamento politico, però le premesse furono proprio quelle della rivolta, non soltanto gli studenti ma anche gli operai. Insomma, per la prima volta si ritrovano in piazza delle frange della società decise a cambiare tutto. Ci puoi ricordare cosa successe?
Dunque, la questione, che forse è anche quello uno dei momenti chiave per capire il 68 e forse anche quello che accade dopo, che è un po' più complicato con gli anni di piombo, con il terrorismo. La logica però è quella che, poiché si contestava la società nelle sue basi e si contestava quindi il consumismo, questa idea della famiglia gerarchica che funzionava praticamente in tutto il mondo, insomma, a un certo punto gli studenti provano a fare un salto, chiamiamolo un salto di qualità, e cioè ad agganciarsi con gli operai che vivevano in una situazione oggettivamente difficile. In Italia c'era ancora il cottimo, figuriamoci, e cercarono quindi di costruire un blocco potenzialmente rivoluzionario. Ora, sulla questione proprio del termine rivoluzionario si può discutere a lungo, perché un conto è puntare a riformare la società, un conto è decidere invece di oltrepassare la legge e provare a fare politica con le armi, e cioè aprire a una stagione tragica, quella del terrorismo. Questa è un po' la logica, il tentativo di agganciare la generazione degli studenti a quella degli operai.
Citavi però il passo successivo, cioè quello della lotta armata. E se andiamo a vedere, per esempio, in Italia i leader del 68, abbiamo di fianco a filosofi come Massimo Cacciari dei personaggi come Toni Negri o Adriano Sofri, che poi furono collegati a doppio filo agli anni di sangue degli anni 70. Come mai? È il passo successivo logico?
Ecco, questo è il grande dibattito che è ancora aperto e che a mio parere è abbastanza irrisolvibile, cioè è chiaro che il rapporto tra il movimento libertario inizialmente, irriverente contro ogni autorità che caratterizza i primi mesi del 68, successivamente insomma il movimento ha un rapporto con la violenza rovente, costituirà del resto un dibattito infinito. Comprendere se il 68 sia stato l'incubatore del terrorismo oppure una stagione di straordinaria potenzialità creativa, libertaria, irriverente e a favore dei diritti civili e basta. È chiaro però che, per quanto il dibattito sia infinito, è chiaro che alcuni di quei ragazzi a un certo punto decisero di passare alla lotta armata, decisero di passare al terrorismo, cioè in pratica accettarono l'uso della violenza e anche quindi gli omicidi pensando di poter fare una vera rivoluzione. Questo fu il grande errore, perché questi ragazzi nella loro miseria intellettuale, culturale e morale pensarono di essere gli eredi dei partigiani, non capendo che i partigiani la lotta armata l'avevano fatta contro una dittatura, mentre loro stavano agendo in un paese democratico, discutibile, criticabile finché si vuole, ma un paese democratico.
Proprio nell'androne dell'università c'era la famosa distribuzione dei caschi prima delle manifestazioni, si formavano i cortei proprio davanti alla festa del perdono, perché la strada è stretta, si organizzavano i cordoni, soprattutto perché le manifestazioni di quei tempi sapevi già prima di partire come andava a finire.
A questo proposito vorrei chiudere con uno sguardo proprio ai confini italiani. Quali furono gli elementi del 68 tipici del bel paese? Si differenziarono da quelli, per esempio, francesi o americani? Ci fu una declinazione propria?
Molte cose sono simili, poi ovviamente ogni paese prende una sua curvatura e una sua declinazione. Quella degli italiani, a mio parere, sul fatto che comunque questa idea di cambiamento, questa idea di parlare di cose serie in una generazione di giovani che era cresciuta dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi in pace, non avevano conosciuto i disastri della guerra, secondo me è, nel caso italiano, è certificata da un fatto che può sembrare abbastanza così un po' leggero, però a mio parere spiega molte cose. Allora faccio due esempi. Canzonissima, la famosissima trasmissione televisiva del 68, condotto da Walter Chiari, da Mina, da Paolo Panelli, fu seguita da 21 milioni di persone, e anche la serata del Festival di Sanremo, tutto molto, molto morigerato, che fu vinta da Sergio Endrigo con Una canzone per te, e fu seguita da 20 milioni di persone. Ora, il caso italiano perché è significativo? Perché è vero che ci sono molti cantanti, pensatori, insomma oggi li chiameremo influencer, che applicano la loro arte all'impegno. Pensate alla canzone Contessa di Paolo Pietrangeli o a Ivan Della Mea o Caramogli, eccetera. Però c'è qualcosa che dà il senso che qualcosa stava cambiando, e cioè alla fine del 1967 primo in classifica è Gianni Morandi con C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone. Ora, Morandi era il fidanzatino d'Italia, ma era famoso per le canzoni come Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, oppure Andavo a 100 all'ora per vedere la bimba mia. Beh, Morandi è primo in classifica con una canzone che parla di morte, di guerra, di pace, e se uno come Morandi è primo in classifica a fine 67, vuol dire che ormai quella generazione, quella idea così di impegno è ormai penetrata anche nelle fasce meno impegnate, appunto, della popolazione. In Francia è diverso, perché in Francia guidano i filosofi, c'è Jean-Paul Sartre, ci sono tutti i grandi filosofi pensatori. In Italia invece questa declinazione dà il senso di come un paese teoricamente disimpegnato come il nostro invece stia cambiando.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.